Philip Morris, Michelin, Microsoft, gli accordi segreti con l'Italia per pagare meno tasse. L'Espresso ha indagato sui beneficiari dei tax ruling italiani ed è in grado di rivelare i nomi di tre multinazionali che hanno firmato accordi riservati con l'Agenzia delle Entrate. Di Stefano Vergine. 08 gennaio 2018. L'Italia continua a fare accordi fiscali segreti con le multinazionali. Gli ultimi dati ufficiali pubblicati dalla Commissione europea e relativi al 2015 dicono che i cosiddetti tax ruling concessi dal nostro paese alle grandi imprese hanno raggiunto quota 68, il doppio rispetto a tre anni prima. Il balzo ci ha proiettato in cima alla classifica delle nazioni europee che strizzano l'occhio alle grandi corporation. Oggi siamo quarti, preceduti da Lussemburgo, Belgio e Ungheria. E andando avanti così potremmo presto salire sul podio. Al di là dei confronti internazionali c'è un problema. I beneficiari di questi accordi continuano a restare segreti, così come i loro contenuti. E questa mancanza di trasparenza non può che alimentare sospetti. Proprio i tax ruling sono stati infatti al centro dello scandalo LuxLeaks, l'inchiesta giornalistica che tre anni fa ha permesso di conoscere i privilegi fiscali concessi dal Lussemburgo a centinaia di società private. Colossi globali che hanno ottenuto dal Granducato il lasciapassare per spostare lì buona parte dei profitti, pagando in cambio tasse ridicole, l'1% o addirittura meno. Questo mentre tutte le altre imprese sono tenute a versare imposte 20 o 30 volte più alte. LuxLeaks ha avuto il merito di innescare un dibattito sui tax ruling, spingendo la Commissione europea ad avviare indagini, la più clamorosa delle quali ha costretto Apple a pagare 13 miliardi di euro di tasse non versate. Certo, ruling non significa per forza elusione. Questi contratti servono in teoria alle multinazionali per sapere come le autorità del paese ospitante calcoleranno i profitti tassabili. D'altronde la struttura di una multinazionale è molto più complessa di quella di una piccola impresa. Così diversi paesi offrono ai grandi gruppi l'opportunità di spiegare in anticipo come intendono organizzarsi. Con un vantaggio duplice, lo Stato sa più o meno quanto incasserà a fine anno, la multinazionale evita il rischio di controlli a sorpresa. Questa almeno è la teoria. La pratica indica che i ruling possono però essere usati anche per eludere il fisco, quasi sempre spostando i profitti nei paesi dove le imposte sono più basse. Per questo l'Europa è corsa ai ripari con una riforma che il commissario all'economia Pierre Moscovici ha definito un importante passo in avanti. Dall'anno scorso gli Stati UE sono tenuti a scambiarsi le informazioni sui ruling emessi. In più, a partire da quest'anno tutte le multinazionali con un fatturato complessivo superiore ai 750 milioni di euro dovranno fornire alle autorità fiscali degli Stati in cui operano i dati economici divisi per nazione, fatturato, profitti, tasse, numero di dipendenti. Cifre che permettono di capire se la multinazionale sta giocando sporco. Peccato che tutte queste informazioni non sono a disposizione dei cittadini. I promotori delle nuove norme dicono che lo scambio di dati fra stati sarà sufficiente a evitare nuovi casi di concorrenza fiscale illecita. Ma chi può garantire che i governi, sotto la spinta delle lobby, non continuino a concedere condizioni favorevoli alle multinazionali? L'Espresso ha indagato sui beneficiari dei tax ruling italiani, scoprendo i nomi di tre multinazionali che hanno firmato accordi riservati con l'Agenzia delle Entrate. Ne mancano tanti, visto che in totale sono 68. Ma queste storie permettono già di comprendere la posta in gioco. Nel suo bilancio 2015 Philip Morris dichiara di aver concluso con l'Italia, negli anni precedenti, degli accordi di ruling di standard internazionale. Il linguaggio è tecnico, i dettagli sono ridotti all'osso, ma la sostanza è chiara. La multinazionale americana del tabacco ha ottenuto un tax ruling che riguarda i prezzi a cui la sua filiale tricolore compra le sigarette da altre società del gruppo. Questione cruciale per l'azienda delle Marlboro. Dai costi d'acquisto delle bionde dipendono infatti i profitti dichiarati in Italia e di conseguenza le imposte. Prendiamo per esempio un pacchetto di Marlboro rosse. Oggi al fumatore costa 5,20 euro. Se Philip Morris Italia acquista il pacchetto dalla sua filiale estera a 5 euro, pagherà a Roma imposte solo sui 20 centesimi di guadagno lordo, al netto di altri costi sostenuti in Italia. Se invece lo stesso pacchetto viene comprato dalla filiale nostrana a 4 euro, le imposte verranno calcolate su un guadagno lordo di 1,20 euro, dunque molto più alto per Philip Morris e altrettanto redditizio per il fisco. Su tutto questo, purtroppo, né l'impresa né lo Stato italiano pubblicano dettagli. Non resta perciò che continuare ad analizzare il bilancio. È proprio leggendolo che si capisce l'importanza dei costi di acquisto della materia prima. Nel 2015 Philip Morris Italia ha fatturato 1,3 miliardi di euro. I soli costi d'acquisto di materie prime ammontavano a 1,1 miliardi. Insomma, profitti bassissimi. E così, nonostante un giro d'affari miliardario, le imposte versate a Roma non sono state molte, 21,5 milioni. Ma dove finisce il margine di guadagno ottenuto vendendo sigarette in Italia, principalmente a due consociate del gruppo, la Philip Morris International Management e la Philip Morris Product? Entrambe domiciliate in Svizzera, dove le tasse societarie possono scendere al 9% o addirittura a zero se il gruppo ha firmato un ruling vantaggioso anche con il governo di Berna. Resta quindi da capire che cosa ha guadagnato Roma dall'accordo con Philip Morris. Perché andando indietro negli anni ci si accorge che i numeri dichiarati sono più o meno sempre gli stessi. Il fisco non ha incassato più soldi da quando ha firmato il ruling con il gigante del tabacco. La controprova dello svantaggio si ottiene confrontando il margine di guadagno realizzato da Philip Morris in Italia con quello registrato mediamente nel mondo. Su scala globale, per ogni milione di euro incassato circa 110.000 euro sono profitti. Da noi si arriva a 32.000 euro, quasi 4 volte in meno. Un indizio utile a spiegare i motivi della discrepanza lo fornisce la stessa società, che dichiara di aver parcheggiato in alcune sue filiali straniere la bellezza di 23 miliardi di dollari di profitti tassati a regime preferenziale. La struttura fiscale di Philip Morris è simile a quella adottata da Michelin. Non sembra dunque casuale che anche la multinazionale francese degli pneumatici abbia firmato un tax ruling con l'Italia. Porta la data del 18 dicembre 2015. Valido per 4 anni, il contratto è in realtà un rinnovo, si legge nel bilancio, e riguarda la determinazione dei prezzi di trasferimento tra la filiale italiana e le principali società dell'Europa dell'Ovest appartenenti al gruppo. Anche qui il ruling è stato dunque fatto per decidere a quale prezzo la filiale italiana deve acquistare prodotti dalle succursali straniere. Particolare fondamentale per determinare quante imposte dovranno poi essere versate a Roma. Nel 2015 Michelin ha pagato al fisco 24,8 milioni di euro. tanti o pochi, di sicuro negli ultimi anni la cifra è stata più o meno la stessa, quindi l'accordo non ha fatto aumentare nettamente le entrate per Roma. Un'altra costante sono i soldi che dalla sede italiana vengono trasferiti all'estero per l'acquisto di materiale, circa 1 miliardo di euro all'anno, che finiscono in maggioranza alle consociate basate in Inghilterra, Francia, Polonia e Singapore. Insomma, nonostante gli oltre 4.000 dipendenti e i 4 stabilimenti, la filiale nostrana della Michelin assomiglia più a una società di distribuzione che a un'industria produttiva. Un altro colosso globale che ha stretto accordi fiscali riservati è Microsoft. Ma il caso sembra molto diverso dai precedenti. La multinazionale controllata da Bill Gates ha firmato il ruling il 30 giugno del 2015, un accordo valido per 4 anni, di cui però non si sa altro. I numeri dicono che in Italia l'azienda ha margini di guadagno quasi doppi rispetto alla sua media mondiale. Una buona notizia anche per l'Agenzia delle Entrate, in teoria. Ma la pratica è più complicata. Una buona fetta del fatturato realizzato vendendo software in Italia non viene infatti registrato dalla filiale nostrana. Lo scrive la stessa multinazionale nel suo bilancio. È importante rilevare che Microsoft SRL non vende ai clienti i prodotti di Microsoft, in quanto le vendite sono effettuate da MIOL. MIOL sta per Microsoft Ireland Operations Limited, società del gruppo registrata a Dublino, che conta meno dipendenti della succursale italiana, ma guadagni ben più consistenti. La filiale d'Oltremanica ha infatti dichiarato un utile pre-tasse di quasi 1 miliardo di euro anno fiscale 2015-2016. Oltre 30 volte più di quanto registrato in Italia, sebbene il nostro sia un mercato molto più grande di quello irlandese. Il fatto che i soldi incassati vendendo software finiscano a Dublino è facilmente spiegabile. Lì le tasse societarie sono del 12,5%, quasi la metà dell'imposta di Roma. E molto spesso l'Irlanda permette alla multinazionale di trasferire i denari in altri paradisi fiscali, con il risultato che alla fine di tutto questo giro le imposte reali sul guadagno realizzato dalla vendita di un software siano prossime allo zero. Viene da chiedersi allora perché l'Italia ha concesso un ruling a Microsoft, cioè quanto ha guadagnato il nostro paese da questo accordo. 4 o 5 milioni di euro all'anno. Lo si capisce confrontando i bilanci. Da quando Microsoft ha sottoscritto l'accordo con il governo italiano, il fatturato e i guadagni lordi sono leggermente aumentati, e in proporzione sono cresciute le imposte versate. Che cosa ha ottenuto invece Microsoft? Innanzitutto la garanzia di poter continuare a registrare buona parte del fatturato in Irlanda. E poi la sicurezza di non vedersi più piombare la guardia di finanza in azienda. Come avvenuto 4 anni fa con un accertamento fiscale costato al colosso di Redmond 6,3 milioni di euro. Più o meno equivalente al surplus di tasse versato al fisco da quando è stato sottoscritto il ruling. Un'inezia rispetto ai 21 miliardi di dollari di guadagni netti incassati a livello mondiale nell'ultimo anno. Ma le multinazionali come Microsoft, si sa, sono macchine da soldi. E dalla concorrenza fiscale tra i paesi europei hanno solo da guadagnare. Articolo precedente. Bruxelles Leaks, ecco come il governo Renzi ha scontato le tasse alle multinazionali. I vantaggi fiscali sono stati enormi, ma la lista di chi ne ha approfittato è ancora segreta. Dalle carte riservate dell'Unione Europea emerge che nel 2015 l'Italia ha dimezzato le imposte ai grandi gruppi multinazionali. Ecco cosa dicono i documenti riservati analizzati dall'Espresso di Paolo Biondani e Leo Sisti. 15 settembre 2017. Meno tasse per pochi, con privilegi e favoritismi legali pagati da tutti, mentre i comuni cittadini sono tartassati da una pressione fiscale aggravata dagli effetti della crisi finanziaria e dei disastri bancari, le grandi aziende multinazionali continuano ad approfittare di leggi di straordinario favore che consentono di minimizzare, se non azzerare, il peso delle imposte. Non solo grazie ai famosi paradisi fiscali internazionali, ma anche dentro l'Unione Europea, compresa l'Italia, che è finita sotto accusa a Bruxelles, senza che i cittadini italiani lo sapessero, a causa di una riforma fiscale varata dal governo Renzi. Nella UE i tanti favoritismi a norma di legge che premiano le multinazionali, secondo i dati raccolti dal Parlamento europeo, costano ogni anno tra 50 e 70 miliardi di euro, montagne di tasse non pagate dalle aziende più ricche, che vengono scaricate attraverso altre imposte sulla massa dei contribuenti più piccoli. A parole tutti i paesi della UE hanno più volte annunciato e in parte approvato una serie di misure per combattere questa enorme elusione fiscale, dannosa come l'evasione, ma inattaccabile perché lecita. L'Espresso però ha avuto accesso a carte riservate che mostrano una realtà molto diversa dalle dichiarazioni ufficiali. A Bruxelles, nei palazzi del potere europeo, si tengono periodiche riunioni tra supertecnici dell'economia incaricati di esaminare e risolvere i problemi di ingiustizia fiscale e concorrenza sleale creati dalle diverse leggi nazionali. In questi incontri a porte chiuse i funzionari delegati dai ministri prendono di mira le norme con cui un certo paese, in pratica, cerca di rubare le tasse agli altri. Sono riunioni riservatissime, sottratte a quelle forme di controllo pubblico che caratterizzano le democrazie e assomigliano a processi agli stati. L'organismo tecnico che guida questi controlli si chiama Gruppo del Codice di Condotta e deve valutare se le regole nazionali rispettano i limiti e gli standard fissati dall'OCSE, l'istituzione economica internazionale da cui proviene, tra gli altri, il nostro ministro Piercarlo Padoan. Dopo lo scandalo LuxLeaks, l'inchiesta giornalistica del 2014 che aveva svelato gli enormi vantaggi fiscali concessi dal Lussemburgo a centinaia di multinazionali, autorevoli parlamentari europei hanno chiesto di conoscere i verbali di queste riunioni tecniche, dove si preparano le delibere poi adottate nei vertici ufficiali dei ministri dell'economia, Ecofin. Ma gli appelli alla trasparenza sono rimasti inascoltati, gli atti dei guardiani del fisco europeo restano segreti. Ora l'Espresso ha ottenuto copia, in particolare, di un verbale del gruppo, datato 8 giugno 2017, che documenta come e perché è stata modificata, su pressione della UE, una legge italiana varata nel 2015 dal governo Renzi. Sotto accusa c'è il cosiddetto patent box, che ha dimezzato le tasse per almeno 5 anni a decine di multinazionali titolari di brevetti, marchi, formule e sistemi di produzione innovativi. Di per sé è una legge ammessa dall'OCSE, che incentiva gli investimenti in ricerca e sviluppo. Il problema riguarda l'eccessiva ampiezza dei vantaggi fiscali concessi in Italia ad alcune grandi aziende. Il verbale del giugno scorso è scritto in tedesco, con l'intestazione del Ministero federale delle Finanze. Sono i funzionari di Berlino che raccontano tutto al loro governo, senza reticenze politiche o diplomatiche. L'Italia ha modificato nell'aprile 2017 le regole sul patent box, riassumono i tecnici tedeschi spiegando che con le nuove norme decise dal governo Gentiloni, le imprese titolari di semplici marchi non ne possono più approfittare a partire dal 1 gennaio 2017. Il verbale documenta che la prima legge varata dal governo Renzi nel dicembre 2014 ed entrata in vigore nel luglio 2015 violava le regole dell'OCSE, tanto che l'Italia è stata convinta a cambiarla su pressione degli altri stati dell'Unione Europea. Problema risolto, dunque? No, perché gli stessi funzionari tedeschi aggiungono che nella riunione del gruppo europeo, Germania e Belgio hanno criticato il mancato rispetto delle regole dell'OCSE da parte dell'Italia nel periodo transitorio compreso tra il 1 luglio 2015 e il 31 dicembre 2016. I tagli delle tasse ottenuti in quei 18 mesi da alcune multinazionali, infatti, sono ormai acquisiti, per cui quelle grandi aziende, sottolinea il verbale, potranno continuare ad avvantaggiarsi delle norme poi abolite fino al giugno 2021. Conclusione. L'Italia dovrebbe almeno presentare dati o statistiche in modo che il gruppo possa valutare la gravità e l'entità del mancato rispetto delle regole europee. Il segreto fiscale. La Germania e i suoi alleati, insomma, vogliono sapere quali big dell'economia sono stati premiati dagli sconti concessi dal governo Renzi. E quante tasse sono destinati a risparmiare nei prossimi 5 anni, milioni o miliardi? Il verbale conferma che i nomi delle multinazionali autorizzate a pagare solo metà delle imposte, in base alle norme italiane poi cancellate, sono sconosciuti ai tecnici europei, ma anche ai parlamentari che rappresentano i cittadini. Di certo, per ottenere i vantaggi del patent box, le aziende private devono trattare un accordo speciale, in gergo tax ruling, con l'Agenzia delle Entrate. Dal Parlamento europeo era partita subito una richiesta di conoscere tutti i ruling italiani, con data e nome della società beneficiaria. Ma il governo italiano, nel settembre 2015, ha risposto che queste informazioni non possono essere rivelate per ragioni di riservatezza. Da allora diverse multinazionali hanno annunciato nei bilanci di aver siglato un accordo fiscale con l'Italia, ma i contenuti dei ruling restano riservati, per cui neppure i tecnici europei sanno quante tasse sono state condonate e in base a quali norme. Gli sceriffi di Bruxelles hanno bocciato le norme varate dal governo Renzi accusandole di violare una regola base dell'OCSE, i marchi, che sono nomi e segni distintivi di un'azienda o di un prodotto, non sono equiparabili a brevetti o scoperte di livello scientifico. Quindi il governo Gentiloni, nell'aprile 2017, ha dovuto limitare gli sconti fiscali ai soli redditi collegati a effettive innovazioni produttive. Anche le nuove norme italiane restano però ancora sotto esame per la parte che riguarda il know-how, cioè il taglio delle tasse giustificato con i metodi di lavorazione che caratterizzano una certa azienda. La delibera finale di Bruxelles, scrivono i funzionari tedeschi, dovrebbe evidenziare che il semplice know-how non può trarre profitto dalle leggi italiane perché questo sarebbe in chiaro contrasto con gli accordi tra stati stabiliti dall'OCSE. Un continente di evasori. I verbali del gruppo, peraltro, mostrano che il nostro paese, nelle leggi di favore per le multinazionali, è in buona compagnia. Da più di 3 anni sono nel mirino per svariate norme fiscali anche Olanda, Belgio, Lussemburgo, Irlanda e altri stati della UE, ma i risultati del pressing europeo sono limitati. I paesi sotto accusa cambiano alcune norme, ma ne inventano altre. Oggi la questione del patent box riguarda anche Francia e Spagna, che a differenza dell'Italia hanno ignorato la bocciatura europea, giustificandosi con problemi politici. Nella riunione del gruppo riassumono infatti i funzionari tedeschi, la Commissione europea ha presentato una panoramica aggiornata sugli obblighi di abolizione delle leggi nazionali sul patent box. Come evidenziato già alla fine del 2016, la regolamentazione in Francia non corrisponde alle direttive dell'OCSE. Parigi però non intende effettuare alcun adeguamento alle regole europee. La Francia si è giustificata nella riunione di giugno spiegando che si trova in una fase transitoria dopo le presidenziali e prima delle elezioni del Parlamento. Anche la Spagna non ancora ha adeguato gli elementi delle leggi fiscali che non sono conformi, sia a livello nazionale che regionale, alle direttive dell'OCSE, annotano i tecnici tedeschi. Prima di aggiungere, la Spagna ha comunicato che ci sarà presto una modifica, facendo presente che a Madrid c'è un governo di minoranza entrato al potere alla fine del 2016. Che ha dovuto dedicarsi prima di tutto al bilancio statale. Di fronte a queste promesse iberiche, la Germania ha fatto presente che il gruppo si è dimostrato molto paziente sul patent box spagnolo e ha richiesto informazioni tempestive sullo stato di realizzazione delle modifiche. Ma su questo punto la linea tedesca è rimasta isolata. La Germania non è stata supportata da nessun altro Stato membro. Solo la Commissione europea si è sforzata di fare pressione sulla Spagna. La decisione finale sulla legge spagnola è quindi ulteriormente rinviata. Nel documento indirizzato al ministro tedesco dell'economia, i funzionari di Berlino fanno il punto su molti altri temi caldi, come la lotta ai paradisi fiscali internazionali o le zone economiche speciali all'interno della UE, per concludere che il gruppo non è ancora riuscito a decidere niente. La discussione tra gli stati sulla necessità di limitare la competizione fiscale dannosa ha toccato nuovamente il fondo. Per questo non è possibile dare conto delle manchevolezze fino al livello ministeriale. È evidente che i paesi sotto accusa non vogliono esporsi e seguono il motto «Un corvo non toglie l'occhio all'altro». Un italiano avrebbe scritto «Cane non mangia cane». Oppure, un'evasione lava l'altra. Europa a rischio. Di fronte a queste carte riservate di Bruxelles, i parlamentari europei che da anni guidano la battaglia politica contro i favori alle multinazionali sono indignati, ma non sorpresi. Il fatto che il patent box in Francia, Spagna e Italia non rispetti le già deboli regole dell'OCSE riconferma quanto è grave la questione fiscale nell'Unione Europea, commenta Fabio De Masi, europarlamentare tedesco della sinistra e vicepresidente della Commissione d'inchiesta sul riciclaggio, elusione ed evasione, che aggiunge, l'elusione delle tasse ci costa centinaia di miliardi all'anno. L'unico rimedio è tassare le multinazionali come una sola entità, anziché le singole consociate, con ritenute fiscali obbligatorie per tutti i fondi trasferiti verso paesi a tassazione bassa o nulla. Secondo Sven Giegold, eurodeputato dei Verdi, i sistemi di patent box sono un esempio dell'ipocrisia dei paesi della UE. Pubblicamente spingono per la lotta contro gli evasori dietro le quinte, invece bloccano qualsiasi passo in avanti o creano nuove scappatoie. Il nostro gruppo parlamentare chiede da tempo che vengano resi pubblici i vantaggi fiscali ottenuti con il patent box e che si sappia quali società li ottengono. Eva Joly, ex magistrato anticorruzione in Francia, oggi europarlamentare dei Verdi, alza il tiro. I governi dei paesi europei e le commissioni Barroso e Juncker sono responsabili di fronte ai cittadini di aver aumentato la povertà e le disuguaglianze con politiche economiche basate sull'austerità. Ci vuole un'Europa sociale che si faccia carico dei bisogni della gente e delle risorse del pianeta, piuttosto che degli interessi delle aziende private, con un ambizioso piano di investimenti per le energie pulite. Sulla lotta alla grande evasione ed elusione fiscale, però, Eva Joly confida in una evoluzione positiva. Quando ero magistrato, negli anni 90, l'importanza della lotta contro la corruzione non veniva ancora percepita dall'opinione pubblica. Oggi la corruzione non è scomparsa, ma i cittadini non la sopportano più e questo aiuta le indagini a rendere giustizia. Anche l'evasione fiscale è stata a lungo tollerata e perfino incoraggiata dai governi. Ma ora i cittadini si stanno accorgendo di quanto sia diffusa e dannosa l'ingiustizia fiscale.